Allora, le letture che stiamo facendo sono tutte tratte dal capitolo 13 del Vangelo di Matteo, che è il capitolo nel quale si concentrano le parabole, e stiamo andando in fila. Questa sera ci tocca la parabola del granello di senape. So proprio due versetti striminziti, ve la leggo. Espose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. È tutta qua. E quando ho cominciato a leggerla un paio di settimane fa per prepararla pian piano, non mi nascondo che sono stato un po' intimorito, perché proprio il carattere stringato di questa parabola sembrava non dar adito a tante riflessioni, ma non è così. E allora articolo, diciamo così, un po' questa condivisione con una premessa, tre passaggi e poi un'applicazione. La premessa è questa: noi finora abbiamo letto per prima la parabola del seme che cade su diversi tipi di terreno, poi abbiamo letto l'ultima volta la parabola della zizzania, ed ecco che al terzo posto c'è questa parabola del granello di senape. E mi sono chiesto se a posteriori, cioè dal nostro punto di vista, ci fosse un senso in questo percorso. Penso di averlo intravisto in questi termini. La parabola del seme e dei diversi terreni investiga la dimensione interiore, cioè praticamente riflette su quanto accade dentro di noi quando incontriamo questa avventura del regno, cioè quando questo regno di Dio ci viene incontro, accade qualcosa dentro di noi, cioè dentro di noi ci sono delle energie, dentro di noi ci sono degli ostacoli, dentro di noi ci sono, potremmo dire, anche delle interferenze. E la parabola del seme spiega proprio bene questo. Ricordate, no? Il vedere, l'ascoltare, il cogliere con il cuore, il convertirsi, sono un po' come una scaletta che indicano i gradi del progresso interiore. Quindi ecco, la prima parabola del seme è quella che riguarda l'interiorità e praticamente descrive quanto accade dentro di noi quando siamo interpellati dal regno. La seconda parabola, quella della zizzania, invece è diversa, perché non si occupa dei dinamismi interni, potremmo dire spirituali, ma offre una lettura su quanto accade fuori di noi, e ci dice che fuori di noi c'è il maligno che agisce in concorrenza, c'è il maligno che provoca divisione, c'è il maligno che in qualche modo inganna e dissimula, cerca di confondere, proprio muovere le acque per intorbidirle, getta zizzania, no? Siamo abituati a dir così. E allora, che cos'è questa terza parabola? La prima sul mondo interiore, la seconda sul mondo esteriore, la terza, questa parabola del granello di senape, è una parabola che intercetta il tema della logica del regno, e c'è un certo, come si può dire, crescendo. Prima ti dice quel che accade dentro di te, poi ti illumina quel che accade fuori di te, poi va un pochino più in alto e cerca, è il Signore che parla, cerca di farci capire quale sia la logica del regno, cioè questo regno di Dio da che cosa è governato, qual è il suo spirito, qual è la sua essenza, qual è il suo nervo, cioè ciò che lo tiene, ciò che potremmo dire così lo guida. Ed ecco la parabola del granello di senape. Qual è la logica del regno? Da principio mi verrebbe da dire, emerge molto chiaramente, è l'idea della piccolezza. È stato detto nel granello di senape, il più piccolo di tutti i semi. E perché questa idea era importante? Perché Gesù vi insiste? Gesù vi insiste perché al suo tempo vi erano molte aspettative, c'erano molti desideri, c'erano anche pensieri utopici, c'erano dei sogni. Cioè la gente si aspettava uno stravolgimento, cioè che le cose cambiassero e cambiassero per la forza di Dio, per l'intervento di Dio. Ma quando si immaginavano questo cambiamento, e io qui ci vedo anche noi, no? Anche noi tante volte, ogni giorno, aspettiamo che Dio intervenga, che Dio cambi le cose, che potremmo dire così, la realtà venga rovesciata. Che cosa si aspettava la gente del suo tempo? Si aspettava un evento strepitoso, si aspettava un evento, potremmo dire così, stravolgente, cioè qualcosa che fosse molto appariscente, pieno di significato, e chiamavano questo giorno il giorno grande e terribile. Si aspettavano, ecco, che tutto, in men che non si dica, sarebbe stato, come si può dire, ripulito, risistemato. E Gesù invece con questa parabola cerca di farci capire che non è questa la logica del regno. Cioè, se noi stiamo lì ad aspettare un Dio che fa le cose in grande, probabilmente rimarremmo delusi e intrappolati nei nostri sogni, perché Dio fa le cose piccole. È questo l'insegnamento del granello di senape, che fra l'altro, se ci avete fatto caso, non solo si dice che è una cosa molto piccola, il più piccolo di tutti i semi, ma non è nemmeno un seme. Infatti quando leggevo la parabola, se avete ascoltato, proprio quelle parole dicono questo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Quindi non è nemmeno un seme, ancor di meno di un seme. E poi è uno solo, che è una cosa, potremmo dire così, illogica, no? Quando il seminatore va, sparge in maniera copiosa, tanto che qualcosa cade sulla strada, qualcosa sui sassi, qualcosa sulle spine, qualcosa nel terreno buono, perché proprio questa sovrabbondanza, diciamo, di seminagione assicura che almeno in parte il risultato ci sia, no? Invece quest'uomo prende un granello che non è nemmeno un seme, qui quello d'insieme, e poi uno solo invece che, potremmo dire così, una manciata. Questo è proprio per dire che il messaggio che oggi ci vuole raggiungere è questo: Dio agisce con la piccolezza, ma la più grande delle piccolezze, quella che è, potremmo dire così, il minimalismo dell'insignificanza. E ecco, con questa premessa vorrei elaborare tre pensieri che in un certo senso ci dicono di alcune tentazioni dalle quali spesso e facilmente siamo irretiti, e ci dicono invece la logica del regno. La prima tentazione è quella della grandezza, cioè il mondo non ci parla d'altro che di questo, che bisogna essere grandi, bisogna fare le cose in grande, bisogna, potremmo dire così, guadagnare popolarità, cioè devi essere noto a tutti, devi avere il consenso di tutti, devi ottenere fama. E importante è, potremmo dire così, cavalcare la cresta dell'onda anche della notizia, sempre in vista, sempre al primo posto, sempre grande. Invece, al contrario, il regno di Dio è proprio l'opposto, è la piccolezza, è l'insignificanza, sono quelle persone che non contano niente. E quando dice Maria, no? Dio ha guardato l'umiltà della sua serva, che tradotto in parole povere, cioè io non sono niente, io non valgo niente, non c'è in me grandezza. Ma è allora lì che c'è lo spazio per la grandezza di Dio. E Dio, dice anche San Paolo, ha scelto quello che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, quello che nel mondo è nulla per ridurre a nulla le cose che sono. Qual è la via di Dio? La via di Dio è la piccolezza. Quindi il primo messaggio è questo: il mondo con una gran cassa ci martella con l'idolo della grandezza. La logica del regno invece è quella della piccolezza, sta proprio agli antipodi. La seconda cosa, dopo la grandezza, che questo brano mi ha fatto pensare, è la questione dei risultati. Noi siamo molto preoccupati dei risultati e pensiamo che i risultati che si raggiungono siano effettivamente la cartina di tornasole della bontà dello sforzo profuso. Cioè, se hai ottenuto risultati vuol dire che hai fatto bene, e questi risultati noi li vorremmo proporzionati: tanto ti sei impegnato, tanto deve essere il risultato, e li vorremmo, potremmo dire così, immediati. Cioè, il buongiorno si vede dal mattino, cioè devi subito apprezzare che il risultato è effettivo. E dietro questa logica dei risultati si annida molto facilmente un'idolatria, l'idolatria dell'efficientismo, l'efficientismo, essere efficienti. Oggi quanto è importante essere efficienti, che vuol dire sempre essere al passo con tutte le cose, avere dei risultati che in qualche modo lasciano trasparire la bontà del tuo lavoro e la tua capacità. E dietro questo efficientismo poi segue l'illusione del controllo. Non so quanto, io la vedo molto in me, queste tentazioni d'essere bravo, di far tutto bene, di fare ogni cosa a suo tempo, di ottenere i risultati e quindi di avere sotto controllo la vita. Però se voi ci pensate un attimo, questo granello di senape che cosa ci dice? Ci dice che Dio fa una cosa piccola e nemmeno, potremmo dire, si preoccupa del risultato, perché sennò ci metterebbe più impegno. Eppure questo granello di senape diventa un albero. Dove sta la differenza? La differenza sta nel fatto che quando uno fa cose importanti confidando su se stesso è intrappolato nell'autoreferenzialità, nell'autostima. Quando tu fai cose piccole non è perché sei, diciamo così, sottodotato. Quando tu fai cose piccole è perché non sei in qualche modo preoccupato dell'orgoglio di apparire. Però sono queste cose piccole che fanno i grandi alberi. Tutto il resto, tutto il trionfalismo del mondo si riduce a nulla, perché si urla tanto, si fa tanto rumore, si fa tanto macello. Ma che fanno tutto questo rumore, questo macello, se non i danni sterminati che ogni giorno vediamo? Invece quelle persone di cui nessuno ha notizia, che nessuno sa quel che fanno, che scompaiono agli occhi della logica mondana, quelle cambiano il mondo. E pensate una cosa, è un pensiero mio, ma è facile da condividere. Cioè, Gesù è il figlio di Dio, no? È venuto sulla terra per salvare il mondo. Tu che cosa ti aspetteresti nella tua mentalità? Che cosa avresti fatto? Avresti fatto quello che tutti pensavano: una venuta in grande stile, miracoli da tutte le parti che rimettono tutto a posto, in 448 avrebbe risolto tutto. Questo sì che è un Dio, no? Invece pensate, Gesù è venuto sconosciuto, in un posto sperduto, è proprio una nazione anche piccola. È venuto come uno che non conta niente, era il figlio del falegname. E poi pensate, 30 anni è un modo di dire, non sappiamo esattamente questo numero, non ha fatto niente. Voi misurate questa cosa con la nostra logica dell'efficientismo. Gesù non è efficiente. Gesù non è un grande, però ha cambiato il mondo. Ma perché ha cambiato il mondo? Perché lui ha vissuto, è lui in persona, la logica del regno di Dio. Il regno di Dio non fa rumore. Il regno di Dio non cerca le cose grandi, superiori alle forze, perché tanto ti vai a incastrare in questi miti, ma ha scelto la piccolezza. Pensate anche, non la tiro troppo per le lunghe, quanta gente poteva avere? Solo 12, e uno anche pescato male. Quando poi ha lasciato le consegne, le ha lasciate a degli uomini che non erano particolarmente dotati di risorse. Eppure il regno di Dio si è inaugurato e è tuttora vivo. Quindi ecco, il secondo pensiero è questo, che questa perversione dei risultati, l'efficientismo, l'idolatria del controllo sono troppo umani, perché pesano le nostre forze e contano sulle nostre forze, ma non è questa la logica di Dio. Il terzo pensiero è facile, è questo. Abbiamo parlato della grandezza con il suo mito dei risultati. Il terzo step è quello delle conseguenze. Ora, quando uno fa le cose in grande e si aspetta risultati proporzionati all'effettivo esborso di energie, di solito ci rimane male, no? Perché non ottieni mai quello che hai desiderato. E qui che cosa entra? Entra quel tarlo della delusione. Si è scontenti perché i conti non tornano. Dentro la delusione poi si fanno strada il disfattismo, cioè che alla fine non ti va bene più niente, è tutto storto intorno a te, vedi il male da tutte le parti e sei sospettoso e in qualche modo negativo, ti entra proprio il negativo addosso e finisci inevitabilmente per diventare ipercritico. Tutti i giorni noi lo vediamo questo, no? E questo non va bene, e quello non va, e quella cosa non funziona, e questi non fanno bene. Ma perché c'è questo senso della critica, come si può dire, ossessiva? Perché è un meccanismo di delusione che porta a questo, no? Perché quando tu conti su te stesso, prima o poi ci arrivi a capire che non ce la fai. E allora, pur di non ammettere il fallimento, finisci per rappresentarti tutto razionalizzando come se fosse negativo. Quindi proprio la cattiveria è la conseguenza di questa logica mondana che fa uno nemico dell'altro e ci porta sempre in qualche modo a competere e concorrere. Allora facciamo l'altro fronte. Qual è la logica del regno? La logica del regno è questa piccolezza, no? Abbiamo detto. La logica del regno è puntare, potremmo dire, apparentemente puntare basso, un singolo piccolo granellino buttato nel campo. E qual è la logica del regno? È quella che produce anche tranquillità. Ma perché tranquillità? Perché quando tu sai che è Dio che fa le cose e che non conta materialmente, quantitativamente quello che tu ci metti, allora sei sereno, come dice quel salmo, no? Come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, tranquillo e sereno, perché non sei tu che cambi il mondo. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, vedete queste parole di Maria, sono esatte, grandi cose, sì, ma chi l'ha fatte? L'Onnipotente in me. E questa è la logica del regno, la piccolezza, perché la piccolezza è l'altra faccia del riconoscimento della grandezza di Dio. Se tu ti fai grande, vuol dire che alla fine rappresenti Dio piccolo e concorri con Lui, ma non vale. Se tu ti fai piccolo, veramente entra in maniera spropositata la grandezza di Dio. Ora arrivo all'ultima cosa, che è la messa in pratica. Questo che abbiamo detto finora non vuol dire che il credente che sposa la logica del regno tira i remi in barca e non fa più niente, perché dice: ma tanto non serve, no? Ci penserà Dio. Questo sarebbe fatalismo, sarebbe comunque un errore. Allora, come si intende in senso pratico questa logica del regno? Io ho fissato qui nel mio appunto 5 passaggi, cioè che sono 5 applicazioni, 5 regole, potremmo dire così, un po' una specie di vademecum, cioè si fa così o si potrebbe far così. Primo, non cadere nel mito del successo. Questo che significa concretamente? Non sono i numeri che fanno le cose. Quante volte nella Chiesa, no? Ci diciamo, ma eravamo in pochi, tutto questo sforzo e poi non è servito a niente. Ma è così che funziona il regno, eh? Perché se tu guardi ai numeri, vuol dire che sei intrappolato nella mentalità sbagliata. Tu mettilo questo granellino, siamo in 5, non importa, lo fai. I risultati non ci sono? Non importa, perché i risultati non si vedono oggi e non siamo noi a produrli. Quindi ecco, il primo consiglio è questo: non guardare i numeri. Quando la Chiesa comincia a prendere le proprie decisioni, a ragionare in termini di numeri, sbaglia sempre. Perché se tu dici anche solo siamo rimasti in pochi, guardi molti che non ci sono e ti dimentichi invece dei pochi che ci sono. Quindi bisogna, ecco, imbroccarla bene questa cosa. Quindi ecco, questa piccolezza che non ci fa ossessionati dal numero. Poi il secondo consiglio è questo: molti pensano che la pastorale, cioè quello che noi possiamo fare, il contributo che noi possiamo dare alla Chiesa, sia possibile con grandi idee, no? E molti ci cascano in questo, no? Arrivo lì, faccio questo, faccio quell'altro, ho questa iniziativa, divento subito un mito, tutti mi vengono dietro. Ma chi porti? Te stesso o porti Cristo? Per cui il messaggio secondo me è questo: puntare su quelle piccole cose che magari nessuno vede, ma che sono quelle che poi fanno gli alberi. E questo è tanto importante, più che le apparenze, guardare ai significati. Velocemente, un terzo consiglio è la generosità. E colui che ha seminato questo granello è tranquillo perché sa che da quel granello, a cui nessuno darebbe niente, viene fuori un albero maestoso. Questo secondo me è il consiglio della generosità, cioè spendi le tue energie, spendi le tue forze, che tu subito non vedi, conta niente. Non ti preoccupare, forse sarai anche morto, ma un giorno l'albero di quel granello di senape che sei tu crescerà, e non importa se non viene subito o se addirittura viene dopo di te. L'importante è essere positivi, generosi, perché ci credi, perché è importante. Piccole cose, non superiori alle forze, quelle che stanno alla tua altezza. Non dobbiamo inventare niente, può darsi che basti anche quel gesto di attenzione, quella buona parola che magari incontra una persona che in quel momento ha necessità. Il quarto punto è chiaramente la fiducia sconfinata nel Signore. Servi inutili, questo c'è scritto, Gesù l'ha detto, siamo servi inutili, non siamo noi che facciamo, è il Signore che compie, il Signore compie per noi la sua opera. Quindi ecco, smontare e smantellare questa logica di protagonismo che qualche volta, potremmo dire così, entra prepotente anche negli ambienti, diciamo, ecclesiali, dove dovrebbe invece essere più nitida questa convinzione. E poi ecco, l'ultimo punto si aggancia a quell'albero, no? Questo granello è divenuto un albero. E che cos'è quest'albero di suo, di particolare? È così grande che gli uccelli del nido, no? Possono costruire i loro nidi sopra i suoi rami, possono posizionare i loro nidi sopra i suoi rami. E quest'ultimo mi ha fatto pensare alla logica, la logica dell'accoglienza, che è tanto importante che noi come Chiesa siamo un albero di ospitalità. E quindi potremmo dire così, quell'apertura nei confronti degli altri. Perché la Chiesa è per questo, no? Che è voluta e è per questo che esiste, per accogliere l'uomo e in qualche modo permettergli di incontrare questo mistero che è Cristo presente nella sua Chiesa. E ecco, qui finisce, ripeto solo l'idea, una parabola apparentemente banale, ma che fotografa la logica del regno. In una parola, la logica del regno è la piccolezza. E queste ultime cose che abbiamo sentito sono dei tentativi di una traduzione pratica, cioè come questa logica della piccolezza, che è la logica del regno, può abitare nella nostra vita credente, nelle nostre scelte quotidiane.